Buonasera a tutti, benvenuti su Radio Bandiera Nera a Torino. Questa sera abbiamo uno speciale su Gianmaria Guasti. Siamo qua con le figlie del sergente e il vostro DJ Caffeina.
Il vostro DJ Mascalzone.
Ci sentiamo subito dopo il primo pezzo di Ribelli d'Industria e Diario di Guerra. Buonasera e benvenuti su Radio Bandiera Nera a Torino, attacco la Torino bene, siamo all'asso di Bastoni, in via Cellini 22, è appena finita la conferenza che c'è stata la serata con anche l'asso di Bastoni in onore a Gianmaria Guasti. Sono qua con le figlie di Gianmaria, vi do il benvenuto su Radio Bandiera Nera.
Grazie.
Ecco, io questa sera ho invitato le figlie per ricordare Gianmaria, non solo come abbiamo ricordato questa sera, come uomo, come sergente, come persona che ha dato a noi un esempio e un ideale, ma vorrei ricordarlo anche nei suoi momenti passati in famiglia, negli insegnamenti che ha dato alle loro figlie, alla famiglia. Io inizierei con le presentazioni. Io passo
io sono Cristina, sono la più grande delle quattro sorelle, quella che ha sempre dovuto dare il buon esempio secondo mio padre.
Ha patito.
Vi ho in fila? No. Quindi lei...
Io sono Patrizia, la secondogenita.
Ah, ok.
Io sono Barbara, la terza.
Sono Monica, la più piccola della famiglia.
Bene, allora io inizierei subito a chiedervi il ricordo più bello che avete magari anche da bambine con vostro padre. Perché è giusto ricordare proprio questi momenti. Guardi, passo subito, ecco, ok.
Beh, guarda, noi sicuramente da bambini abbiamo passato dei momenti veramente stupendi. Mio padre era un giocherellone anche, era uno che si metteva anche al nostro pari e sinceramente noi potevamo fare parecchie richieste e lui cercava di accontentarci in tutto. E come ho già detto altre volte, appunto, uno dei ricordi più belli, siccome mio padre, oltre ad amare la montagna, amare insomma la musica, la canzone, insomma lui era pieno di dischi a casa, amava ballare e in effetti ci ha insegnato a ballare. E a casa spesso e volentieri, nelle varie occasioni, si cantava, si faceva addirittura il Dada Umpa in coppia. E non so, mio padre, per esempio, quando eravamo piccine, ci portava per insegnarci a ballare, ci faceva salire coi piedi sulle sue scarpe e ci portava in giro così ballando a tempo di musica e quindi insomma erano momenti così felici. Insomma, ti posso dire che noi ne abbiamo mille di ricordi con mio papà, potremmo menzionarne veramente tantissimi. Però la gioia e poi soprattutto il sorriso, sempre scherzoso, sempre le sue barzellette. Adesso voglio che appunto ricordiate qualcosa anche voi.
Ma io posso ricordare a proposito del ballo che io a 14 anni, essendo la prima, ballavo con mio padre e mi ricordo, questa è una cosa che ho sempre in mente, che io e lui facevamo il boogie boogie acrobatico, mi aveva insegnato a fare il boogie acrobatico, per cui questa cosa, infatti ho sempre detto che in tutta la vita non ho mai più trovato nessuno che ballasse il boogie come mio papà, perché effettivamente ho cercato anche di insegnarlo a mio marito, ma non ci sono riuscita, per cui il suo ricordo del boogie acrobatico mi porta, è sempre, insomma, mi accompagna, questo è un bellissimo ricordo di mio papà, parlando del ballo, poi ce ne sono molti altri. Poi era anche un uomo severo, sì, perché sì, voleva che ne fossimo
ordine e disciplina.
Ordine e disciplina.
Era severo ma giusto.
Severo sì, ma giusto, sì, sì. Però era molto attento agli orari.
Non si doveva sgarrare.
Non si doveva sgarrare assolutamente.
E abbiamo fatto anche alcune battaglie su queste cose. Perché sì, sì, comunque sì, battaglie sugli orari e battaglie sui rientri ne abbiamo fatte tante.
Penso che tutti i figli con i propri genitori
abbiano avuto così.
Tieni presente, eravamo quattro femmine, quindi anche sì, questo sicuramente.
E poi, come dicevo prima, io essendo la prima ero quella che doveva proprio dare il buon esempio, per cui io avevo delle regole ferree, perché quando mi si chiedeva ma come, perché papà, a volte dicevo ma spiegami, perché sei la prima, se concedo qualcosa a te cosa faccio con le altre?
Crea un precedente.
Diceva, allora io ero sempre quella che...
E infatti, almeno per me, io in quegli anni ho rimpianto di non avere un fratello maschio maggiore, perché secondo me, secondo la mia visione, se avessi avuto un fratello maschio più grande mi ci potevo aggregare, invece così no, e allora insomma...
Ma poi dicono che comunque i più grandi della storia, da Napoleone e Giulio Cesare, hanno sempre avuto solo figlie femmine.
Ah sì?
Quindi
sì,
Gian Maria per noi è una colonna, quindi...
Sì, comunque era uno che a cui piaceva anche molto scherzare, insomma sai, scriveva poesie, ma non solo poesie, voglio dire anche poesie scherzose. Per esempio quando è nata Monica, dopo noi tre, sul suo biglietto di nascita aveva fatto una piccola poesia, aveva disegnato una cicogna col suo bel fagottino tutto rosa, e la bambina con la sua nuvoletta all'arrivo ringraziava e diceva grazie cicogna del passaggio, ma adesso vai, adesso scappa prima che papà si accorga che gli hai portato un'altra femminuccia. Sì. Questo era mio padre, capisci? C'era uno che è burlone, però nei momenti giusti era molto serio, severo appunto. Ci ha dato un'educazione ferrea sicuramente, però ci ha lasciato dei valori, adesso non voglio parlare solo io, ma ci ha lasciato dei valori veramente molto molto forti. Il valore chiaramente va bene, la famiglia, e poi la lealtà, il coraggio, anche devo dire che insomma ha tirato su quattro figlie, sì, anche se femmine, direi, non per vantarci toste, sì, cioè sicuramente ci ha insegnato cosa vuol dire vivere, insomma, affrontare anche le difficoltà.
Sì, perché lui non normalmente ci diceva come fare le cose, ma non le faceva per noi. Lui, quando c'era da cambiare la ruota di una macchina, diceva io ti guardo mentre tu lo fai, sì, così la prossima volta imparerai a farlo, perché non era quello che si metteva lì e ti cambiava la ruota, ti diceva io ti guardo e tu la cambi.
Sì, sì, in tutte le cose ci coinvolgeva.
Proprio per
diciamo che era molto militaresco in questo, nel senso che dovevamo imparare a vivere.
Beh, a noi ha trasmesso tanto coraggio, come vi dicevo prima, la conferenza in Valle d'Aosta, quando abbiamo fatto la prima conferenza di Casa Pound in Valle d'Aosta, che la regione, il comune ci ha negato la sala della biblioteca regionale, e Gian Maria si è presentato, fa no, io sto al vostro fianco dall'inizio alla fine, con tensioni, ma lui è rimasto lì, poi siamo riusciti ad ottenere uno spazio in un bar del centro, e mi ricordo che abbiamo fatto tutta via dei Tillier, e con lui, con gli striscioni, e lui tranquillo con noi. Alla fine Gian Maria, come ha scritto nell'ultima copia di Giovinezza, che magari dopo la leggiamo, lui era giovane,
era giovane dentro.
E proprio come diciamo noi, 17 anni per tutta la vita.
Sì, sì, sicuramente. Vero, però era sicuramente una frase molto adatta a lui.
Non si sentiva vecchio di sicuro, anche se sfiorava gli 88 anni, non si sentiva vecchio assolutamente. Anche quando lo rimproveravamo appunto per la vita che chiaramente continuava a fare nonostante tutto, lui, ma io non... ma io non mi sento,
non si sentiva mai affaticato.
Me la sento, me la sento.
Sì, infatti è stato un momento, io lo conosco dal 2005, Gianmaria, e mi ricordo che dopo tutte quelle, è venuto anche ad Ivrea a fare delle conferenze con ancora la fiamma tricolore, con la nostra sezione, anche lì tensioni varie, ma lui, ma io vengo lo stesso, vengo su in macchina e dice, ma dove trova la forza quest'uomo? Eppure la trovava, e comunque quando è venuto anche da Aosta, gli ho chiesto, ma cosa vedi, cioè, cosa vuoi nei giovani? Come diceva prima Peter, il cantante, e lui ha detto, io cosa vorrei? Vorrei dei giovani come voi, cioè io so che voi rappresentate quello che ero io, e per noi comunque, cioè io quella frase ce l'ho ancora stampata nella mente, anche perché ho dei bellissimi, un bellissimo ricordo, ho ancora le foto perché l'ho presentato io ad Aosta, e mi rimarrà per tutta la vita, cioè è una delle persone che mi ha lasciato un segno, e comunque sono anche un po' emozionato, comunque è un mentore per me, e ha rappresentato veramente una parte della mia formazione sia politica ma che militante, e se sono in Casa Pound e se comunque milito in un gruppo come loro, con loro, perché dobbiamo tutto, la maggior parte delle cose a Gianmaria, perché Gianmaria già prima ci conosceva, e poi ci siamo ritrovati tutti noi giovani dopo tanti anni insieme con Gianmaria, ed è bellissimo, cioè è una cosa.
Io
ti giro il computer così
almeno tanto si sente, comunque qua siamo tranquilli, sì. Io Gianmaria l'ho conosciuto, io non ho avuto la fortuna che ha avuto Igor di conoscerlo da molti anni, perché sono entrato in Casa Pound a dicembre dell'anno scorso, del 2012. L'ho visto 3 volte. E una volta io ero di turno, i primi turni li facevo con l'asso, e verso le 9 di sera lui è entrato, io stavo sfogliando la nostra biblioteca Caino Caino, che avevo sempre voluto leggerlo, ma non avevo ancora avuto l'occasione. E lui viene da me e mi fa, questo è il mio libro. Ah, sei Gianmaria Guasi, ci siamo presentati. E dopodiché ho letto questo libro e veramente mi si è aperto un mondo, ho scoperto una persona veramente che ha sempre avuto il coraggio di vivere, non ha mai guardato in faccia la gente, quello che gli diceva, le opinioni, perché era stato fascista, lui è sempre, ancora fino alla sua morte è sempre stato fascista, ancora adesso è sempre fascista. Però veramente ho conosciuto una persona che veramente mi ha aperto un mondo, e io posso dire qualcosa poi dopo sul libro, perché non ho avuto tutta, cioè poi lo conosce da quando siete nati, Igor lo conosce da più anni di me, e io sono quello che purtroppo personalmente lo conosce da meno tempo.
Ma ti posso dire che io quando parlavo con i miei amici ho sempre detto, se io avessi la metà dell'energia che ha mio padre sarei a posto, perché in effetti malgrado la differenza di età, dicevo, io non riuscirei a fare tutto quello che fa lui.
Infatti era uno che non voleva mollare, non voleva mollare,
non mollo. Anche quando andava in montagna, nonostante lui avesse avuto problemi con un polmone,
dal campo strascico della guerra,
però lui era uno che, cioè, si faticava a stargli dietro, era uno che doveva sempre raggiungere il suo obiettivo, era uno che insegnava a non mollare mai, bisogna sempre affrontare tutto.
E che quando pensi di non aver più forze, in fondo, se ci metti la volontà, tiri ancora fuori qualcosa. Per cui andare sempre a scavare fino in fondo, che quello che si vuole fare in qualche modo ci si riesce.
E se posso dire, quando andavamo a scuola, io non è che gli ho dato molte soddisfazioni, devo dire, a scuola, perché... Però lui, tutte le volte che portavamo, anche se era un bel voto, lui ti diceva che si poteva fare di meglio. Qualsiasi risultato tu ottenevi, lui ti diceva, sì, brava, però si può ancora fare meglio. Quindi,
devo dire che allora noi ci arrabbiavamo abbastanza. Sì, però poi, maturando, abbiamo capito. Perché a nostra volta siamo diventate mamme, quindi abbiamo a che fare con i nostri figli e tutte ci siamo resi conto di questo insegnamento che è servito proprio a,
sì,
a renderci
tempra,
a temperarci, esatto.
Sì, ti tempra.
Un uomo che comunque nel 2005, quando siamo andati a Schio, la commemorazione, c'era la contromanifestazione e lui era in prima linea. Era in prima linea.
Questo sì.
Io mi ricordo sempre, arriviamo e ci sono stati quei 200 antifascisti con il cordone, poi lui era lì così tranquillo.
Un aneddoto interessante, sì, che te lo sai raccontare meglio di me, me l'ha raccontato Marco,
sì,
di qualche anno fa giù a Roma.
Ah beh, qualche anno fa giù a Roma, un maleducato, perché tanto è così che si dobbiamo definire, no? Questo giovinotto di 20 anni che è vicino alla nostra sede, quella principale a Roma, strappava un manifesto della conferenza appunto di Casa Pound, ma che presentava Gianmaria. E Gianmaria non ci ha pensato due volte, cioè, l'ha preso e comunque questo ragazzotto è dovuto scappare. Questo maleducato è dovuto scappare, nonostante l'età.
Sì, diciamo che magari a volte gli diciamo: papà, non esagerare, papà, insomma, cercavamo di frenarlo un po' in questa sua irruenza.
Era un po' impulsivo.
Però lui era così, era impulsivo.
Vabbè.
Più che altro, ecco, quello che non, come insomma, com'era lui e come ha insegnato a noi, cioè il discorso che si può parlare con tutti, ci si può confrontare con chiunque, appunto anche gli avversari, perché non è detto che tutti la dobbiamo pensare allo stesso modo, e anche in famiglia l'ha dimostrato, però l'importante è essere leali, appunto quello che ho detto prima, la lealtà, perché la cosa brutta è proprio quella di pugnalarti alle spalle, cioè io posso discutere con te, ognuno può portare la sua idea, ne dialoghiamo, possiamo arrivare, non dico a litigare, ma ad alzare anche i toni, sì, della voce, però il rispetto reciproco, cioè quello non deve mai mancare. E questo sinceramente è quello che comunque lui ci ha tramandato, cioè lui l'insegnamento suo era questo. Ed è quello che in effetti lui ha patito, cioè ha patito nel corso della sua vita, perché lui ha affrontato sempre le sue battaglie a testa alta, sempre con qualcuno che gli dava addosso, che comunque appunto gli faceva dei torti, ma lui non ha mai, come si dice, rinnegato, non ha mai avuto paura di affrontare questa qualunque realtà.
Era orgoglioso.
Esatto, era orgoglioso e quindi non si nascondeva assolutamente, andava avanti e pretendeva rispetto, giustamente, perché quello che faccio io tu non lo tolleri, io devo tollerare te e tu non tolleri me. Cioè questo per lui era veramente...
Soprattutto lui con una stretta di mano, se ne
esatto,
diceva qualsiasi cosa, diceva sempre che valeva di più una stretta di mano di 1000 pezzi di carta firmati. Solo che la pensava solo lui in questo modo,
purtroppo.
Perché tante purtroppo altre persone, non la pensavano così e lui era un, tutto sommato,
lui era un puro
generoso,
punto, esatto. Era un puro
e questa
generoso
stretta di mano, poi lui voleva dire sancire qualsiasi cosa e purtroppo tanta gente che non si è comportata,
sì, esatto,
assolutamente
lui non veniva
bene,
mai, non veniva mai meno una parola data, se dava la parola lo manteneva.
E infatti una cosa che io ho imparato da mio papà: quando stringo una mano non la stringo mai con la mano molle, ma sempre con forza, sempre con forza.
Ma su questo potrei raccontare un aneddoto così. Un po' di tempo fa ho incontrato il nostro attuale sindaco di Torino, il signor Fassino.
Oh, signore, benedetto.
È venuto a trovare, fare un incontro nell'azienda in cui lavoro.
Sì, sì.
È venuto da me, io stavo uscendo, a prendere che non mi hanno detto che sarebbe passato Fassino quel giorno, forse perché non volevano che io lo incontrassi.
Grazie.
Io l'ho incontrato uscendo, lui viene da me, cavolo, questo è Fassino, mamma mia. Mi dà la mano, io gliela stringo come stringo normalmente le mani, cioè con una stretta abbastanza decisa, lui con la mano molle e a momenti si piegava. Cioè questo fa capire, una persona con la mano molle non è una persona a cui dare fiducia, secondo me. Infatti Fassino si è dimostrato in questo modo.
Beh sì, poi vabbè, noi apriamo sempre molti dibattiti su Fassino e l'ex sindaco Chiamparino. Beh, l'ultima puntata abbiamo dedicato un po' di insulti a queste due persone, anche per vabbè, i fatti.
Insulti, erano ragionamenti sensati.
Erano ragionamenti sensati, va bene. Vabbè, e comunque io metterei un paio di pezzi, no? Magari le scegli tu, Mascalzone,
sì,
che... Abbiamo questi nomi un po' strani,
sì,
no?
Mi chiedevo come mai Mascalzone.
Allora, Mascalzone perché, allora, io caffeina, perché sono sempre sveglio. Io dormo 2, massimo 3 ore per notte. Perché è giusto che sia così.
È tempo sprecato.
È tempo sprecato dormire. Cioè, bisogna anche vivere.
Mio padre diceva la stessa cosa.
infatti, uno degli insegnamenti che. Ma perché dormiamo? Cioè, perdiamo delle ore che potremmo vivere.
Perché lui è vero, molto di più degli altri. Io che sono una che dorme molto.
Esatto, però ha trasmesso tanta energia. Tanta energia. E uno dei motti anche di Casa Pound è resta sveglio.
Ecco perché ha preso Maria.
Quindi.
mia nipote, la sua pronipote, che per dormire tempo perso.
Tempo perso.
Solo che lei ha 8 anni e mezzo.
E invece lui, vabbè, DJ Mascalzone, perché la prima puntata che abbiamo fatto insieme su RBN Torino è arrivata una maglietta della Roba di K, cos'è? Roba di K, sì?
Sì.
Mascalzone.
Sì,
esatto. Allora, DJ Mascalzone mi fa.
Ma Mascalzone. Poi anche perché combina un po' di cavolate, ma più che altro la passo franca.
Ma sì, no, beh, questa te la sei
salvata.
Sì, te la sei salvata. Se no, però comunque dobbiamo anche dire a loro il nostro motto, che è croccante.
Perché
non può mancare questa. Beh, perché le nostre puntate sono croccanti. Sì. Perché, eh beh, una cosa bella e croccante. Vabbè, così ho...
Ok, abbiamo esaurito tutte queste.
Io metterei okay. Ritorno degli Amici del Vento.
Esatto, ok.
E Noi Non Siamo Uomini d'Oggi.
Ok, perfetto. Poi ci risentiamo subito dopo, sempre sulle frequenze di RBN Torino, Attacco a Torino Bene, qui dall'Asso di Bastoni, via Cellini 22 a Torino. Vabbè, ricordiamo che siamo aperti tutte le sere dalle 21 a mezzanotte. E se volete contattarci su Facebook, potete contattarci sul profilo RBN Torino, Attacco la Torino Bene.
Perfetto, a dopo.
Autunno nella stazione, non c'è tua moglie. Saluti vecchi amici che han visto la battaglia. Ti muovi per le strade piano piano. Sentirsi come un cane di tua una divisa. Quella di ed il tuo onore e il cuore una ferita. Tornare dal deserto, sentirsi ancora più solo, il vecchio bar dell'angolo, la chiesa rasa al suolo, e sguardi ostili intorno, eppure una parola, qualcuno che ti osserva già vorrebbe la tua gola, e gli occhi di una donna che fissano pietosi i 20 anni di chi ha perso nei tuoi gesti un po' scontrosi, perché i tuoi 18 anni li hai giocati con la morte, ogni giorno, ogni istante hai costruito la tua sorte per difendere un'idea, un onore calpestato. Perché chi tradì in settembre, no, non sarà mai perdonato. Continuano a fissarti dal fantasma di un portone. Fai paura anche da me, son vigliacchi senza nome. Perché ora che il tuo mondo l'ha bruciato in boscata, tu ricordi i corazoni che non saranno dimenticati. Ti sei portato dietro la tua primavera, quegli anni ancora verdi nella tua camicia nera. Domani, domani dovrai ricominciare, dimostrare al mondo cos'è una fede vera. Adesso che tuo figlio già reclama la ricchezza, la sei giocata allora per un attimo di fierezza. Ti sei portato dietro la tua primavera, quegli anni ancora verdi nella tua camicia nera.
Qua siamo ritornati sulle frequenze di RBN Torino, Attacco la Torino Bene. Siamo sempre qua per lo speciale di Gianmaria Guasti. Siamo qua con le figlie del sergente. E beh, stavamo parlando in questo sacchetto musicale, che poi tra l'altro abbiamo anche sbagliato canzone, però se non sbagliamo non siamo noi, è vero Mascalzone?
Ci sta.
E stavamo parlando appunto di varie vicende, no? Un po' della vita, delle volte che la portava a sciare.
Le lezioni di sci di mio papà, quando sì, ci insegnava a sciare, ci portava in cima agli impianti e diceva: sono le 10 del mattino, alle 5 viene buio e chiudono gli impianti, devi imparare a sciare perché dobbiamo arrivare in fondo. Questa era la nostra classica prima lezione di sci, come per altre
ci
cose,
corso accelerato,
sì. Però comunque abbiamo imparato bene, perché io ad esempio con papà condivido una cosa che forse abbiamo fatto solo noi. Io non so se chi conosce la Valle Blanche, fatta la traversata, la chiamano molti la traversata del Monte Bianco, anziché dal Rifugio Torino, fatta proprio da Guy du Midi, che è 3009, e ritornare a Chamonix. Noi siamo riusciti a farla due volte, in genere uno impiega tutta la giornata, noi l'abbiamo fatta una volta al mattino, siamo risaliti e l'abbiamo fatta un'altra volta al pomeriggio, due volte.
Però insomma,
quindi, per dire com'era tosta e soprattutto come reputava
toste noi.
E poi parlavamo anche dei Natali, giusto? Sì. Quindi lascio magari.
I Natali sono dei bellissimi ricordi, vabbè, io sono anche la più piccola, quindi logicamente mi ricordo benissimo le giornate precedenti al Natale in cui si faceva l'albero con mio papà. Lui dedicava tutta la giornata, aveva pazienza, in effetti con le luci, il presepe, ci si stava, erano proprio delle giornate bellissime passate a fare l'albero, ma ogni anno era diverso, insomma, ogni anno era diverso e lui ci metteva proprio il cuore in queste cose, devo dire che abbiamo tutte dei bellissimi ricordi.
Si creava proprio l'atmosfera natalizia, sì, c'era sì, proprio sì, questa sì, atmosfera.
Della famiglia.
Sì, anche perché poi devo dire un'altra cosa di mio papà, lui era uno che amava circondarsi di amici. Casa nostra era sempre molto allegra, molto piena di vita, perché avevamo sempre ospiti, non ci negavano mai il permesso di portare amici, anzi più erano e più si stava bene, si stava in compagnia, l'allegria era la prima cosa, insomma. Anche lui, devo dire che ancora adesso i suoi dipendenti lo ricordano veramente con affetto, perché lui era uno veramente che ha sempre trattato tutti con molto rispetto, anche quando aveva un'impresa, insomma, e aveva dei dipendenti, e i suoi dipendenti lo ricordano ancora veramente con affetto, proprio per questo, perché lui faceva la domenica le grigliate e invitava tutti.
Tutti, sì.
Invitava tutti, no, questo, dei bellissimi ricordi.
Ah, beh, sì, insomma.
Io vorrei raccontare un aneddoto che ho scoperto leggendo il libro Caino e Caino. Sì. Tra l'altro invito tutti voi a comprarlo e soprattutto a leggerlo, non solamente a comprarlo.
Beh, se volete passare ad Uscocchia.
Passate ad Uscocchia, nostra sede non conforme, via Montbasilio 22, sempre a Torino.
Sì, beh, ricordo sempre tutto.
Sì, sì. La macchinetta aperta tutti i pomeriggi, no, dal martedì al sabato, dalle 15 alle 19. E comunque nel 47-48, i primi tempi in cui si stava per formare quello che poi sarebbe diventato l'MSI, Sì, Gian Maria si trovava a Milano e con una sua camerata decise di fare uno scherzo, diciamo, fra virgolette, un'azione barra scherzo. Allora cosa fanno? Vanno in una piazza di Milano, ora non mi ricordo piazza esattamente, Duomo. Piazza Duomo a Milano, dove c'era una signora che faceva sentire la musica i 33 giri in tutta la piazza. Loro vanno con un 33 giri con sopra però stampata l'etichetta di una canzone o americana o brasiliana che in quell'epoca era in voga, no? E gli chiedono alla signora se gentilmente poteva farla sentire. Signora molto disponibile mette il disco e all'improvviso invece della canzone che si pensava che andasse inizia Giovinezza.
Teniamo presente che era il 25 aprile.
Era il 25 aprile. La gente inizia a scappare, pensa sono tornati i fascisti, iniziano tutti quanti a scappare, un parapiglia in questa piazza. E comunque a me sembrava una cosa da dire perché è molto simpatica come sì. Cosa. Cioè questo per non la gente che dice che i fascisti sono solamente gente che va a picchiare di qua e di là, ma non è assolutamente no, non è vera questa cosa.
Una cosa molto goliardica.
Beh già, cioè comunque...
Rischiava grosso a volte.
Sì, sì. Beh, però ci ha insegnato anche a noi, anche la nostra redazione comunque su queste cose goliardiche che ci gioca molto. Sì. Sì, e vabbè, diciamo che si è fatta una certa ora, magari anche per loro, perché noi stiamo registrando ed è un po' tardino. Sono un po' impappinato. Comunque, io magari vi lascerei un ultimo pensiero prima di chiudere la puntata, magari un pensiero di vostro padre, magari non so.
Beh, se vuoi ti abbiamo dato appunto il foglio ci sono scritte due righe sulla domenica che abbiamo passato a Cervinia, noi familiari con alcuni amici di papà, dove c'è stata la dispersione delle sue ceneri. E sinceramente appunto a noi piace pensarlo ovunque, nel senso che lui appunto desiderava, siccome era uno spirito libero, un'anima libera, aveva appunto espresso questo desiderio e noi l'abbiamo accontentato e abbiamo appunto disperso le sue ceneri sotto il Monte Cervino a 3000 metri di altitudine, perché lui al Monte Cervino era particolarmente legato, ed è venuta fuori quel giorno una giornata veramente veramente bella, senza nessuna cosa preparata, giusto qualche lettura così, però è venuta fuori veramente una giornata stupenda. Il cielo era di un azzurro fenomenale, si vede che lui da lassù ci ha dato una mano, ed effettivamente cioè, lo vogliamo ricordare così. Sappiamo che lui è ovunque, anche qua adesso in mezzo a noi.
Sì.
C'è un po' di lui, insomma.
Sassone?
Io ho già detto...
Se vuoi mi potrei dilungare anche per un'ora, ma
non mi sembra il...
Possiamo anche dire che appunto è stato fatto questo ultimo foglio di Giovinezza per... così, in suo ricordo, in cui abbiamo spiegato anche le motivazioni di questa scelta di spargere le ceneri in montagna, che era una sua scelta, e soprattutto abbiamo spiegato che Giovinezza era nata con lui, era una sua creazione, era una cosa che aveva voluto lui e ci metteva tutto il suo cuore, tutta l'anima e raccontava tutta la sua vita, e tutto quello che lui raccontava erano cose vissute, e per cui noi ci siamo posti il pensiero, continuiamo, non continuiamo, e invece abbiamo pensato che la cosa migliore era quella di farlo finire con lui, cioè era una sua creatura, con lui è nata e con lui è la sua, insomma.
Se non vi spiace posso aggiungere le ultime righe di questo foglio che sono state così pensate. Abbiamo scritto appunto: ora lui riposa fra le sue adorate montagne. Sinceramente non sappiamo se è giusto dire che riposa, perché secondo noi lui non riposa neppure adesso. Avrà sicuramente trovato qualcosa di interessante da fare anche lì dove è ora. Perché lui era uno così, non si risparmiava mai.
Va bene, io vi ringrazio. Grazie perché a voi. Comunque ci avete parlato e avete anche spiegato un po' di, della sua vita, un po' che non si conosce, no? queste cose in famiglia. E, sì.
Una cosa io la voglio dire, sì, perché cioè, sono abbastanza polemico su queste cose. Ora, avete ascoltato i racconti del passato dalle figlie di Guasti, i nostri racconti. Ora, pensate, una persona come Guasti, che fino alla sua morte gli è stato negato il diritto al voto qui in Italia.
Sì, soprattutto la pensione.
E soprattutto la pensione. Solamente perché era considerata una persona, tra virgolette, pericolosa, perché esprimeva un concetto che non volevano più far sapere in Italia. Non volevano più che si parlasse di questa cosa, dei valori che hanno avuto persone come Guasti. E questa è una cosa che a me, penso a tutti noi, a tutti voi che ci state ascoltando, tutte le persone che sono qua, è una cosa che fa veramente alterare. Detto questo, cioè, ho voluto, questa era proprio una cosa che...
Anche perché comunque mio papà per una vita ha sempre lavorato, pagato le tasse e non ha mai rubato nulla. E la pensione non gli è stata data.
E non mi sembra...
molto corretto.
Purtroppo credo che questo sia proprio veramente un po' il risultato di questa, cioè di negare determinate cose che sono capitate, cioè il negazionismo, se vogliamo. Forse se ci fosse stata una chiarificazione diversa anche alla fine della guerra, negli anni dopo, subito dopo, forse le cose sarebbero andate diversamente. Invece purtroppo si è voluto nascondere tantissime cose.
Questo è negazionismo.
Esatto.
A 70 anni comunque dalla fine del conflitto, comunque della guerra civile che c'è stata in Italia, abbiamo ancora tuttora persone che non cercano un confronto politico, ma cercano solo odio e fomentano,
esatto,
odio.
E quella è una cosa tremenda, secondo me, perché io questa cosa la vivo veramente... veramente male, perché io penso che se a un certo punto ci fosse stata una chiarificazione, ci fosse veramente stata detta la verità dall'una e dall'altra parte, forse non ci sarebbe neanche questo scontro che esiste tuttora, no?
Esatto. Bene, io vi ringrazio, è stato un piacere, spero che magari ci ascoltate adesso, sì, sapete gli orari, dalle 19 alle 20, a peri cena con DJ Caffeina e DJ Mascalzone, quindi...
Mio papà
mi
adorava.
Anche noi adoravamo lui.
e comunque, vabbè, magari ci capiterà poi all'asso, quando volete, a casa vostra.
Grazie,
venite, poi spero di comunque vedervi ad Ivrea, perché ad Ivrea faremo poi dei banchetti in futuro e qualcosa, magari.
Poi fateci sapere, poi teneteci informate, poi...
ci sarà occasione anche di farvi vedere Ivrea, di farvi vedere magari la sede di Aosta, dove è stato anche Gianmaria, così almeno insomma condividiamo magari dei bei momenti.
Volentieri, dai.
Se sei d'accordo, io rimetterei di nuovo in chiusura Diario di Guerra.
Esatto, e salutiamo i radioascoltatori.
Esatto.
Esatto. Ciao. Ascoltateci.
Ascoltateci.
Esatto. E ci sentiamo il prossimo martedì dalle 19 alle 20, che ci sarà una puntata dedicata al blocco studentesco, perché intervisteremo il neo eletto della consulta, dillo tu, dai, è il buon
Cristian Peluso.
Esatto. Quindi un grosso risultato, vabbè, lo dobbiamo almeno per rappresentiamo un attimino anche abbiamo un membro in consulta, quindi andiamo avanti.
Okay. E allora ringraziamo di nuovo famiglia di Guasti.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Ci risentiamo.
Ci risentiamo.
Croccante.
Croccante.
Buonasera a tutti.